c'è un cambiamento di programma. Purtroppo questa epidemia influenzale ha colpito anche Silvano Tagliagambe, che ha 40 di febbre, quindi non può essere con noi stamattina. Siamo molto dispiaciuti perché tenevamo molto al suo intervento, anche perché è la prima volta, sarebbe venuto per la prima volta ai nostri seminari. Speriamo di recuperare una prossima edizione. Ma il circo Benson non si perde d'animo, e quindi invece che si fare con le gambe ci perderà Mauro Toglio. Vi ricordo che non facciamo la pausa caffè, quindi belli concentrati, passo la parola.
Però basta che non se ne fa forte.
Adesso due parole su Mauro Toglio, che è il nostro esempio di adattamento. Allora, Mauro Toglio è un counselor professionale e formatore presso l'Istituto Centi di Torino. Partecipa da anni alle attività del Circolo Benson di Roma ed è anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Scuole di Counseling. Il testo più bettesoniano che ha dato alla luce è Imparare per ridere, notte immagine al pensiero di Gregory Benson, edito da Change. E il suo intervento di oggi, così non mi tolgo troppo spazio, si intitola Un buon esempio di flessibilità sistemica. La parola a Mauro.
Grazie.
Un applauso di
Allora, intanto facciamo un esperimento per vedere se sentite anche senza microfono. Va bene, ok, d'accordo. Allora, oggi in realtà riuscire a fare questo intervento, quindi a presentarmi qui davanti a voi, è abbastanza facile, perché io sono un buon esempio di flessibilità sistemica e quindi sarebbe già a posto così. Perché appunto molto velocemente il Circolo Benson si è organizzato ed ecco qua la prima relazione di questa mattina. L'obiettivo di questo mio intervento è essenzialmente di fare anche un po' da ponte tra molte delle cose che sono state dette ieri, quindi recuperarle e presentarle in modo anche un pochino riorganizzato. Dimmi. Preferisci il microfono?
Sì, dai.
Va bene, allora usiamo il microfono. Bene, quindi primo obiettivo è cercare di integrare e di recuperare alcuni concetti che sono stati visti ieri. Tra l'altro il tempo è mezz'ora?
Sì, mezz'ora.
Mezz'ora, perfetto. Va bene.
7 minuti.
Perfetto, bene. Ecco, e cercherò di farlo partendo, quindi collegando i concetti che sono stati detti ieri con le mie esperienze personali. E questo credo che sia un aspetto abbastanza importante di quello che la sistemica ci ha insegnato. Ci ha insegnato che non si può essere neutri, che l'oggettività assoluta non è possibile. Questa è una cosa che anche ieri Giovanni ci ha detto, e quindi ho pensato che quello che potevo fare oggi era raccogliere, recuperare, mettere insieme i concetti che ieri sono emersi partendo dalla mia esperienza. E allora io sono un counselor, quindi una persona che lavora affiancando altre persone, sono un formatore, quindi qualcuno che insegna ad altri, e poi sono un cittadino, in particolare un cittadino di questo mondo, e poi sono un osservatore di questo mondo. E quindi questi sono quattro spazi della mia esistenza. Per ciascuno di questi spazi ho individuato una idea ecologica che mi è utile per vivere il presente. E quindi vi presenterò quattro idee ecologiche che secondo me sono rilevanti. Allora, la prima di queste idee ecologiche è questa. Pensiamo per storie perché siamo storie. Una delle idee di Bateson che mi ha sempre affascinato è stata quella che tutte le creature pensano per storie, e mi sono interrogato parecchio sul significato di questa affermazione. E un'idea che mi sono fatto è che pensiamo per storie perché la nostra esistenza è narrativa. Noi esistiamo attraverso racconti. Per esempio, dispieghiamo la nostra esistenza nel tempo attraverso racconti che collegano il passato al presente, alla progettualità, al futuro. Per esempio, stabiliamo le nostre scelte etiche attraverso racconti, sulla base di modelli narrativi che abbiamo introiettato, ma anche sulla base del fatto che normalmente, se dobbiamo prendere delle decisioni, raccontiamo storie. Quindi raccontiamo la situazione, raccontiamo cosa è successo prima, raccontiamo cosa non vorremmo che succedesse o che succedesse. E poi modelliamo la nostra immagine di noi stessi e degli altri attraverso una fitta trama di racconti, che cerco adesso di esemplificarvi piuttosto brevemente. Per esempio, sono racconti che noi facciamo di noi a noi stessi. E questi racconti, tra l'altro, è interessante perché nel corso della vita cambiano. Poi ci sono racconti che noi stessi facciamo ad altri di noi stessi. E qui è interessante vedere che questi racconti cambiano a seconda delle persone a cui li facciamo. E poi ci sono racconti che altri fanno a noi di noi stessi, e certe volte questi racconti ci sorprendono non poco. E poi potremmo andare avanti, perché ci sono anche i racconti che altri fanno ad altri di noi. E anche questi, vedete, è una fittissima trama di racconti da cui alla fine emerge l'immagine di noi che abbiamo di noi, che altri hanno di noi, immagini che si combinano e alla fine danno quella imprecisa definizione di noi che alla fine siamo. E l'ultima riflessione sulle storie è che ogni storia richiede di essere ascoltata. Ogni storia è come se allontano.
Va bene?
Così?
Proviamo un attimo.
Proviamo, va bene. Ogni storia, in quanto tale, come è stato detto ieri, è relazionale. Questo significa che ogni storia richiede di essere raccontata e richiede di essere ascoltata. E quindi il mio lavoro consiste sostanzialmente nell'ascoltare storie e nel fare in modo che queste storie possano continuare, creare uno spazio perché queste storie possano andare avanti. E io credo che buona parte della nostra esistenza, e soprattutto per persone che fanno un certo tipo di lavori, per esempio un insegnante, per esempio un medico, per esempio un'infermiera, consistano essenzialmente in questo, nell'aiutare la storia di qualcun altro a continuare. E questa è la prima idea ecologica che mi premeva condividere con voi. Pensiamo per storie perché siamo storie. La seconda idea ecologica è che i sistemi apprendono dal loro stesso funzionamento. Quindi hai un bel dire a un sistema come deve funzionare, ma il sistema apprenderà a funzionare dal modo stesso in cui funziona. Quando io insegnavo, per esempio, al primo giorno di scuola dicevo sempre ai miei studenti che si esce uno per volta dalla classe. Allora, se dopo mezz'ora due ragazzi alzavano la mano e dicevano possiamo andare insieme in bagno e io le facevo andare, il sistema classe apprendeva delle cose, parecchie. Per esempio apprendeva che le regole lì in quella classe non valgono tanto, ma apprendeva anche qualcosa su di me e quindi che quello che io dico non vale. Allora, questa riflessione su quello che i sistemi apprendono e che è una riflessione che è molto legata all'idea di Bateson dei livelli logici. Lui in un testo dice che noi possiamo insegnare l'anatomia dei granchi trasformando le persone in piccoli Hitler oppure in filantropi o in grandi studiosi. E questa è davvero una grande idea ecologica di Bateson. Il modo di funzionare di un sistema insegna al sistema come funzionare. E questo secondo me sarebbe di fondamentale importanza tenerlo presente per tutti quelli che insegnano qualche cosa. E siccome il mio lavoro consiste anche nell'insegnare, ma nell'insegnare qualcosa di particolare, perché io insegno comunicazione, insegno a stare nelle relazioni, e quindi il senso di questa seconda idea sistemica per me è questa: per insegnare a qualcuno qualcosa che riguarda le relazioni, il processo di apprendimento deve comprendere quella cosa stessa. Quindi, per insegnare l'ascolto, l'insegnamento deve comprendere l'ascolto. Per insegnare l'accoglienza, l'insegnamento deve comprendere l'accoglienza. E per insegnare la bellezza, l'insegnamento deve comprendere la bellezza. Se questo non succede, si producono dei paradossi che possono limitare e bloccare processi di crescita e di apprendimento. Questa era la seconda idea ecologica che mi teneva a condividere con voi. La terza idea ecologica è che la stupidità non è necessaria. Questa profonda frase di Bateson, che tanti anni fa Rosalba ha scelto come titolo di un suo bellissimo libro, per me è anche stata sempre molto importante, e oggi la cito perché per me, come cittadino di questo paese e come cittadino del mondo, a volte è difficile sperare. Ma siccome penso che la speranza sia fondamentale, ci ho riflettuto e quindi mi sono reso conto che io non spero qualcosa di preciso. Io spero in modo vago e spero che questa vaga speranza mi aiuti a tenere a bada i rischi della finalità cosciente. mantenere speranza ma vaga. E che cosa però mi aiuta a mantenere questa vaga speranza? Quello che mi aiuta a sperare è questo, che ho fatto e faccio esperienze estetiche. E questo è un altro punto molto importante che ho trovato nel pensiero di Bateson, quella definizione di estetica come sensibilità, come percezione della struttura che connette. E quindi io ho fatto esperienze estetiche, faccio esperienze estetiche, e quindi so che sono e sono stato parte di strutture relazionali più ampie di quello che io sono. E questo sentirmi parte di strutture relazionali più ampie mi ha fatto bene e continua a farmi bene. E mi è successa anche un'altra cosa. Ho anche sperimentato che altre persone, in determinate condizioni, in condizioni adatte, possono sperimentare la stessa cosa. Ecco. E quindi, che cosa significa questo per me? Significa che questa vaga speranza si basa sul fatto che la stupidità, e per stupidità qui noi intendiamo l'azione ottusamente finalizzata a un risultato, intendiamo l'azione che aumenta sconsideratamente una sola variabile, per esempio il profitto, intendiamo un'azione incurante del più ampio contesto delle relazioni, per esempio, della creatura. Insomma, queste azioni stupide sono possibili, e infatti avvengono, ma non sono necessarie. Questo significa che possono anche non avvenire, o il loro numero può diminuire, e al loro posto invece possono manifestarsi altri tipi di azioni che non sono stupide, che sono ecologiche. E questa era la terza idea ecologica che mi premeva di condividere con voi oggi. E la quarta idea è questa. Lo spazio tra gli oggetti è più importante degli oggetti. Una cosa che mi ha colpito nell'occuparmi di sistemica è che la sistemica ti porta a interrogarti su come guardi la realtà delle cose, su come guardi le relazioni. E anche ieri mi ha colpito la citazione dell'equilibrista che passa tra le due torri e che osservava, dice, ma più che delle due torri a me interessa lo spazio tra le due torri. Ecco, allora lì ho avuto un soprassalto, perché anch'io e la sistemica ci porta a guardare lo spazio, no? Bateson diceva quello che c'è tra le cose, le relazioni, questa è la cosa che più difficile da vedere, più difficile da vedere, perché tendiamo ad utilizzare un tipo di pensiero che separa, no? Ecco, invece la sistemica cerca di collegare, no? Ed è lo spazio lì in mezzo che alla fine rende possibile il collegamento tra le cose. Per esempio, lo spazio tra le persone è la cosa più importante. La loro vicinanza, lontananza, come gestiscono quello spazio, cosa succede in quello spazio tra loro? Questa è una domanda affascinante. E l'altra questione fondamentale, quella della doppia descrizione, no? Che è anche stata citata ieri, no? La capacità di guardare non in un solo modo, questa è enormemente arricchente. E dicevo, quando è stato citato il funambolo, insomma, che ha camminato tra le torri, a me è venuto in mente un altro grande funambolo, ma questa volta della letteratura, che è Julio Cortázar, che ha scritto insieme a sua moglie un libro molto particolare che racconta un viaggio che lui e sua moglie hanno fatto sull'autostrada Parigi-Marsiglia. Allora succede questo, lui dice all'inizio del libro: insieme a mia moglie Carol, anche lei scrittrice, abbiamo studiato la possibilità di una spedizione abbastanza folle e piuttosto surreale. Lui scrive alla direzione delle autostrade francesi, questa lettera che vi sto leggendo, e dice che consisterebbe nel percorrere l'autostrada tra Parigi e Marsiglia a bordo del nostro Volkswagen Combi, equipaggiato di tutto il necessario, fermandoci nelle 65 aree di sosta dell'autostrada al ritmo di 2 al giorno, vale a dire impiegando poco più di un mese per compiere il tratto Parigi-Marsiglia senza uscire mai dall'autostrada. Allora, il direttore delle autostrade francesi non rispose mai a questa richiesta, al che i due viaggiatori decisero che l'avrebbero fatto comunque, anche senza autorizzazione. Lo fecero. E io trovo questa esperienza che loro raccontano in un bizzarro libro che si chiama Gli autonauti della cosmostrada, ovvero un viaggio atemporale Parigi-Marsiglia, edito da Einaudi. Loro in questo libro raccontano questa storia e ad un certo punto di questo libro scrivono: quando si guardano due oggetti separati, si inizia ad osservare lo spazio tra i due oggetti e si concentra l'attenzione su quello spazio, allora in quel vuoto tra i due oggetti ad un certo punto si percepisce la realtà. Ecco, io sono stato, vi confesso, appassionato da questa idea di fare questo viaggio Parigi-Marsiglia fermandosi ogni giorno in una stazione di servizio. Quindi ho letto con attenzione questo libro, e in questo libro ritroviamo una realizzazione di questa idea ecologica di cui stiamo parlando, dove abbiamo lo spazio tra gli oggetti, ma abbiamo anche un'altra cosa, che è questa. E queste sono le riflessioni che alla fine ho sviluppato su questo libro. E ho pensato che forse quello che loro hanno fatto può diventare un ammaestramento, l'indicazione di una direzione, di una via d'uscita di fronte al rischio di perderci nell'imponenza del traffico e di smarrirci nello spaesamento provocato da un mondo dove aumenta la velocità e diminuisce il senso. Perché la loro esperienza ci ricorda che al di là del muto e insensato scorrere del tempo, dell'ottusa consistenza della realtà quotidiana, tutti noi abbiamo sempre la possibilità di vedere qualcos'altro. I racconti dei viaggiatori servono a ricordarci che è possibile viaggiare ancora. Le storie che ascoltiamo delle vite di altri servono a ricordarci quanto è multiforme l'esistenza e forse ci possono stimolare a cercare altre strade oltre a quelle conosciute. L'autostrada che hanno percorso Carol e Julio è la stessa che percorrono ogni giorno migliaia di persone, ma è anche diversa. Vedere qualcosa di diverso nella realtà che tutti vedono nello stesso modo è una maniera di definire l'arte. Andare oltre il consueto, aprire delle porte che non si immaginava neppure che esistessero, ed è per questo che i due lentissimi ma attenti viaggiatori autostradali si congedano con questo augurio alla fine del loro viaggio e scrivono: con la speranza, o paziente accompagnatore di queste pagine, che la nostra esperienza ti abbia aperto alcune porte e che in te germini il progetto di qualche autostrada parallela di tua invenzione. Allora, secondo me, Julio e Carol qui ci fanno vedere un'altra cosa molto ecologica e anche bezzoniana, che è la doppia descrizione che è possibile. C'è un'autostrada e c'è una descrizione di questa autostrada come... il modo più veloce di raggiungere due punti, ed ha senso, servono le autostrade se hai fretta e devi arrivare in un certo posto. Ma con l'altra descrizione dell'autostrada diventa una storia, diventa un'esperienza di osservazione, diventa un altro mondo. E loro due, in quei racconti di quello che succede nelle piazzole, nella loro osservazione dei vari passeracei, degli insetti, degli alberi, dei bambini, delle persone, ci fanno vedere l'altra parte di quella realtà. E questo io credo che sia un altro esercizio sistemico molto utile da sviluppare e da continuare. Ecco, allora, queste erano le quattro idee ecologiche che ci tenevo a condividere con voi oggi, cercando di collegare un po' anche insieme molte delle interessanti cose che sono state dette ieri. E grazie.
Grazie Mauro per aver messo un po' di ordine e averci dato altri spunti e averlo fatto perfettamente nei tempi, così non scappare, hai 20 minuti di dibattito adesso a tua disposizione, o meglio sei a disposizione tu per 20 minuti di dibattito.
Prego. Io devo studiare che lo spazio tra le persone è molto importante, e prima hai detto che c'è poca speranza, no? Mi chiedevo se nelle problematiche che ci sono oggi, no? Di cui insomma, siamo purtroppo testimoni, con poca speranza di saltarci fuori, mi chiedevo se a tuo avviso il fatto che siano appunto 9 miliardi di persone, e quindi lo spazio tra le persone si riduce drammaticamente, si è ridotto drammaticamente. Ecco, se questa proprio riduzione dello spazio tra gli individui non è quello che fa sì che ci siano, diciamo, questi scontri, questi conflitti portati all'ennesima potenza, e che sia proprio la riduzione degli individui che nei tempi lunghi possa portare a risoluzione di tutte queste tensioni.
Allora, ok, diciamo, idea pericolosetta, forse. Sì, no, va bene. No, ma infatti, allora, intanto volevo precisare una cosa. Adesso non mi ricordo esattamente, ma ecco, intendevo dire è difficile sperare. Non tanto che c'è poca speranza, è una piccola differenza, ma per me è significativa. Non so quanta speranza ci sia, potrebbe essercene tantissima. Io faccio fatica, ecco, a sperare, e questa è l'idea. Rispetto alla questione che poni della quantità proprio delle persone sulla Terra, allora, io non sono un esperto di questo tipo di problematiche, però dal mio punto di vista, almeno fino a questo punto, Il problema non è principalmente la quantità, il problema è la qualità delle relazioni. Cioè, il problema è che quello che sta succedendo è che in questa realtà, con in tutte queste persone sulla Terra, vivono in un mondo che è sempre più caratterizzato da una profonda ingiustizia. Questa è la cosa che io vedo e quella che mi rende difficile sperare. Perché se il 3% di tutti questi posseggono il 90% di tutte le risorse, non è certo una situazione molto ecologica. Poi, per andare più su una riflessione bezzoniana, quello che probabilmente possiamo ricavare da Benson è l'idea che quando un sistema viene ferito si rimargina, ma il rimarginarsi di questa ferita può costare dei prezzi enormi, può costare tantissimo.
In alcune specie,
sì, ma noi potremmo essere una di quelle specie. Cioè, voglio dire, vedendola in un certo modo, si potrebbe dire questo, che gli errori logica che vengono, gli errori logici che vengono continuamente fatti, di cui alcuni, Giovanni ieri ci ha dato un'idea molto molto chiara, no? Quindi la finalità cosciente, no? La massimizzazione di una sola variabile, no? Beh, sicuramente possono produrre delle lacerazioni nel più vasto sistema di cui siamo parte. Questo sistema, dice Benson, è una tautologia, è qualcosa di assolutamente legato, no? In tutte le sue parti, è un sistema. Quindi reagisce a questo, ma come reagisce non lo possiamo sapere, e la reazione di questo sistema può essere letale per intere specie, e infatti alcune specie spariscono. Probabilmente noi siamo un po' troppo convinti di non correre quel rischio lì, ma io non ne sono così certo, nessuno può esserne così certo, no? Quindi questa è un po' la risposta che potrei darti dai due punti di vista, quello più personale e quello più generale.
Marcello, che vuole fare una domanda.
Sì.
Volevo collegare una cosa che hai detto tu con una cosa di era finale con Madonna, ed è la sua idea di sistema, no? Perché ho un po' la paura che anche il sistema diventi un'idea dormitivo. Per esempio, a noi ci piace tanto quando abbiamo capito che l'osservatore fa parte del sistema, che bello. Questo si fa un po' perdere un po' però qual è la funzione dell'osservazione. In effetti si perde un po' questa cosa, no? Allora, mi ha fatto ricordare quando parlavi dell'insegnante, nel senso che, perché anche lì c'è un problema di dentro e fuori, ma ieri il problema era se il politico deve in qualche modo governare il sistema, sta dentro o sta fuori? E si perde un po' il discorso su qual è la funzione rispetto al mantenimento del sistema. Questo vale per una serie di figure, tra cui anche l'insegnante che tu hai citato prima. Però mi viene in mente, per esempio, nel caso dell'insegnante, tu dicevi la qualità con cui tu eserciti questa funzione ha a che fare dentro, no? Al di là di quello che tu mi insegni, come lo insegni, entra nel gioco. Ma c'è una cosa in più, cioè che se io insegno ai macellai come tagliare la carne, il modo con cui io lo faccio, le relazioni che ho mentre lo faccio, possono favorire o no l'apprendimento della funzione del tagliare la carne. Fine. Quando io però sono in una funzione di formatore di formatori o di formatore di persone che curano la relazione, allora in questo caso io sono anche un esempio, mentre per il macellaio non sono un esempio, no, da seguire, perché il problema è come tagliare la carne. Invece nel caso del come del curare le relazioni per una funzione di formazione di persone che curano relazioni, io sono anche un esempio. Quindi in questo senso sono dentro al sistema perché sono un esempio, ma sono fuori dal sistema perché poi sono responsabile di quello che sto facendo, diversamente dalle persone che ho di fronte. Quindi io sono ancora una volta facendo un discorso confuso, però il problema è che comincia a sistema creando qualche problema questo richiamo. Capisco che è un concetto, mi è importantissimo quello di sistema, però mi sembra che perdiamo delle cose nel considerare sempre il sistema dentro e fuori.
Facciamo fare la domanda anche a Rosalba, così puoi rispondere sì. Tutti e due senza assicurare.
Voglio ricordare. Parto da quello che tu hai detto a proposito del fatto che la cosa che è oggetto di insegnamento è l'insegnamento. Vi racconto un episodio. Negli primi anni 70 insegnavo in una scuola media a Bari e un giorno c'era la riforma, era in atto una riforma, insomma venne qualcuno con la telecamera a filmare la mia classe eccetera, allora loro erano tutti pronti a fare bella figura e parlavano del regolamento interno che ci eravamo dati. Allora recitavano tutti i commi del regolamento e uno di questi diceva che in classe non bisogna masticare il chewing gum. Era un periodo in cui il chewing gum era diffusissimo. Mentre loro dicevano questi, tutti quanti masticavano il chewing gum mentre declamavano questo articolo. Ecco, non so se questo servizio sia mai andato in onda, però quello che ti chiedo, perché poi la cosa quando lo rivedremo ci piace molto ridere, tu che sei maestro in questo, non pensi che l'umorismo sia anche un antidoto alla stupidità?
Sì, allora comincio da questa. Sì, allora c'è sempre il rischio di strani fenomeni paradossali, no? Soprattutto nell'insegnamento. Io mi ricordo di quando parecchi anni fa dovetti seguire un corso per poter dare l'esame per diventare insegnante di ruolo, c'era un professore che ci faceva lezione sulla didattica, no? E io mi ricordo questa lezione di circa 6 ore, sì, 6 ore di lezione frontale con slide parecchie, tante, ma il titolo di questa lezione era "Perché non è opportuno fare lezioni frontali?". Credo che ci abbia causato dei seri problemi mentali a tutti questa esperienza qua. Quindi, insomma, questo è. E l'umorismo, in realtà, è veramente un'altra delle idee ecologiche, no? Delle grosse possibilità che abbiamo. Perché anche lì Bateson ci ha fatto vedere come l'umorismo permetta di vedere di più, ci permetta di cogliere per un attimo delle premesse che altrimenti sono invisibili, no? E quindi di aumentare, no? la nostra consapevolezza di, no? Di come pensiamo, di come siamo. E anche è estremamente relazionale. L'umorismo è ridere, per ridere della stessa cosa bisogna condividere delle cose. Questo è il motivo per cui è difficilissimo tradurre le battute da una lingua all'altra. E questo è anche il motivo per cui se ci dobbiamo fidanzare con qualcuno è meglio che rida delle nostre battute e a noi piacciono le sue, perché se non succede questo è sconsigliabile, vuol dire che non ci sono, diciamo, e questa è una piccola pillola di saggezza che può servire, insomma. Ecco, quindi questo sicuramente. E invece... Sì, ti rispondo.
Sì, Marcello.
Allora, Marcello pone la questione del concetto di sistema e di come lo usiamo questo concetto, e quindi richiama un po' anche magari a un rigore nell'utilizzazione dei concetti, sempre molto importante. Per quanto mi riguarda, io vedo l'idea di sistema principalmente come una possibilità di pensare in un modo diverso che se invece pensassi con una logica di separazione. Per spiegarmi meglio, pensando un processo di insegnamento, è molto facile pensare io insegno qualcosa a qualcuno, e questo è già attivare una logica separante. Io credo che la sistemica e Bateson ci aiutino a non pensare così, e quindi usando un altro tipo di logica che richiede un altro tipo di terminologia, e quindi noi possiamo descrivere quella situazione anche dicendo: in questo momento formiamo un sistema che apprende, dopodiché si aprono una serie di questioni interessanti che ci aiutano ad andare in una direzione invece che un'altra. Non fosse altro che se qualcosa non va come deve andare, nel primo caso io penso non hanno voglia di imparare, nel secondo caso penso che cosa sta succedendo qui. Quindi lo vedo come un concetto molto operativo. Poi sicuramente è un concetto sempre da mettere in questione, e quindi potrebbe essere anche molto interessante domandarsi come possiamo descrivere una situazione di apprendimento, quanto l'insegnante è parte del sistema e quanto l'insegnante è fuori dal sistema. Questo per esempio per noi, intendo dire counselor sistemici, è una questione che è sempre presente, perché noi siamo... quanto siamo dentro a un sistema familiare di cui ci stiamo occupando e quanto siamo fuori? Perché è un'ipotesi di risposta alla questione che poni è: il sistema non è una cosa statica, no? È qualcosa in movimento, no? È qualcosa che si riequilibra continuamente, però è molto stimolante come domanda.
Sì.
Cerco di essere velocissima. Volevo innanzitutto ringraziarti perché appunto sono venute tantissime idee dalle cose che hai detto, e volevo riconsiderare la questione del tra, che peraltro aveva in qualche modo anticipato ieri Lucilla. Il tra è per esempio un'espressione che nel pensiero di Hannah Arendt è fondamentale, nel pensare gli individui. Tra è interesse, cioè quello che tu dici, quello che conta è lo spazio che c'è tra gli oggetti, ma ciò che c'è tra gli oggetti è esattamente esserci. E quindi siamo lì, cioè siamo in quel tra, in quell'essere in mezzo. Perciò ti ringrazio perché alla considerazione delle storie, soprattutto nella loro matrice temporale, che era per esempio quello che avevo cercato di fare io, tu aggiungi questa dimensione dello spazio che secondo me dà molti più elementi, e soprattutto nell'idea di riconsiderare rispetto alle nuove abitudini del pensiero e nel presente in cui ci troviamo a vivere, dove apparentemente, forse, raccolgo la sollecitazione, lo spazio sembra farsi più stretto, ma in realtà, per esempio, attraverso le tecnologie, lo spazio si rarefà. Che cosa succede? Cioè, come siamo, come al solito, ritorno alla domanda iniziale, cosa accade alla creatura quando il tempo e lo spazio, così importanti, no, come tu stesso hai rilevato, si modificano così massicciamente, insomma.
Ci sarebbero altri due interventi, ma non abbiamo tempo, perciò se ve li scrivete poi magari ne parliamo nella pausa pranzo.
Ecco, sì, questo ci fa pensare ai cambiamenti, no? Cioè le tecnologie, per esempio, no? Producono cambiamenti che sono possibilità e vincoli, no? Tutte le tecnologie, cioè anche il libro, per esempio, ha prodotto cambiamenti di questo genere, no? Quindi questa questione del nostro rapporto con le tecnologie, che, di cui molto volentieri discuto da tanti anni con Serena, è veramente una questione sulla quale, tra l'altro, ritengo si pensi troppo poco, visto l'impatto che hanno anche sul modo in cui le persone apprendono, no? Su cose che riguardano la realtà. Quindi è davvero una domanda molto, molto difficile, molto, molto complessa. Forse quello che possiamo dire è le tecnologie sono come delle domande e noi siamo impegnati a rispondere a queste domande. E anche su queste, sulle tecnologie ci sono diversi modi di vederle. Quindi cercare di vedere le potenzialità che ci sono anche nelle tecnologie potrebbe già essere un interessante modo di rispondere, cosa che invece non riusciamo a sviluppare se vediamo soltanto l'aspetto rischioso, l'aspetto negativo. Ma d'altra parte anche di quello bisogna tenere conto, perché l'immagine che ci ha dato ieri Serena di questo enorme potere, che non è soltanto un potere commerciale, è un potere culturale, è un potere di creazione, no? Ecco, perlomeno va capito, e infatti ieri ne parlavamo mentre mi accompagnava, e diceva, io sono curiosa di capire meglio che, come funziona questo potere, che ricadute ha. Allora, io credo che almeno questo noi possiamo farlo, cioè essere curiosi di capire meglio che cosa significa o cosa può significare per noi che ci stiamo dentro la relazione con queste tecnologie, quindi pensare anche tra noi e loro, ecco. Ma questo sarebbe argomento ovviamente di una approfondita e complessa riflessione.